Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, buon lunedì. Eccoci qua, nuova puntata di Palla in tribuna che riprende dopo una piccola sosta dovuta alla pausa del campionato di Serie B, campionato che riprende sabato per il Parma alle 14 allo stadio Tardini contro il Modena, un derby emiliano, non è il derby con la Reggiana, l'abbiamo già detto più volte, però è un derby abbastanza sentito, anche poi per un gemellaggio che c'era, poi si è spezzato, insomma andiamo indietro, ma credo che molti tifosi così, con un po', con qualche cappello magari un po' ingrigito, ecco, sul capo, si ricordino anche quel periodo. Comunque, voglio dire, è un derby stuzzicante, anche perché non è stato così frequente negli ultimi anni, visto che Parma e Modena non si sono incrociate spessissimo nella stessa categoria, e questo di solito più per merito del Parma che non ha, per altri motivi. Però ricordo, insomma, sempre derby abbastanza caldi. E ricordo anche, ho una memoria particolare di quello della stagione di Serie B con Guidolini, in cui era un po' quel periodo, se ricordate, abbastanza infelice per il calcio italiano, dove venivano vietate a ogni piè sospinto le trasferte per motivi di ordine pubblico, e si giocò Parma-Modena, che tra l'altro credo finì 0-0, partita abbastanza triste, al Tardini venne vietata ai tifosi del Modena, quindi quello non era stato un bel derby. E poi di contro fu vietata anche la trasferta dei parmigiani a Modena, dove si vinse, credo 3-1, ricordo un bellissimo gol di Mariga, sto andando totalmente a memoria. E per fortuna quel periodo è passato, se non altro ci sono stati restituiti così le partite con le tifoserie avversarie, quasi sempre, poi naturalmente quando ci sono certi motivi che lo impediscono, sacrosanti, però ecco, forse in quel periodo si era esagerato un po', ecco, con questi divieti, e invece si torna, sarà un Tardini che, sperando così, aiutato anche dal bel tempo, perché comunque se c'è il sole si sta anche bene, soprattutto in curva, anche in questo periodo si gioca alle 14, ve la racconteremo naturalmente su Radio Parma a partire dalle 13.45, partita nella quale Fabio Pecchia conta sul ritorno di diversi titolari. Non Gigi Buffon, che come forse avrete sentito ha parlato nei giorni scorsi, o meglio ha parlato pochi minuti prima dell'inizio della partita tra Parma e Juventus femminile sabato pomeriggio al Tardini, ai noi finita con una beffa atroce per le ragazze di Mister Panico, che vincevano fino al 91esimo anche tutto sommato con merito, avevano poi, si stavano salvando bene anche dagli attacchi così un po' disperati e poco lucidi della Juve, poi pareggio al 92esimo e gol della vittoria addirittura dopo 94 minuti e 6 secondi, ho guardato il cronometro e la partita finiva al 94esimo, vabbè, si giocava qualcosina in più perché c'era stato il gol di mezzo, quindi non facciamo polemica su questa cosa, per carità, però peccato, ma lo spirito delle ragazze di Panico per la salvezza, se è quello visto con la Juve, è quello giusto, e quindi si può essere ottimisti, dai, almeno su questo. E dicevo, comunque, dopo questo lungo ma doveroso inciso, che Buffon ha parlato e ha detto che si aspetta di rientrare a metà dicembre, quindi insomma, ma di rientrare però agli allenamenti, e quindi poi sarebbe in campo, lui spera e auspica, a inizio gennaio. Insomma, tra l'altro abbiamo anche la sfortuna che Cici Zola è fuori, sta giocando con alterne fortune il giovane Corvi, tutto sommato ha fatto discretamente bene, però insomma sapete che avere un portiere di esperienza anche per una retroguardia è un valore aggiunto. Per carità, Corvi sta facendo anche troppo, ma è una situazione veramente incredibile che si ripete per il secondo anno consecutivo, quello di aver infortunati contemporaneamente il primo e il secondo portiere. Poi certo, guardando certi portieri del mondiale, vabbè, mi riferisco a quello del Qatar, siamo comunque messi bene, non spariamo sulla Croce Rossa, però insomma è stato abbastanza comico il primo quarto d'ora del portiere del Qatar, ma parleremo anche di questo. Anzi, vi ricordo subito i numeri per scriverci, casomai aveste un vuoto di memoria o vogliate scriverci per la prima volta, perché no, ben venga. 333 9200170, WhatsApp o SMS. Facciamo il punto con su questo inizio settimana in vista della partita col Modena, ma anche di quello che attende il Parma nel prossimo mese, perché sono sfide importanti. Allora facciamo il punto con il servizio di Marco Balestrazzi e poi lo commentiamo.
26 novembre, 26 dicembre, con 6 partite in un mese, la Serie B viaggia verso il Giro di Boa. Non sarà un tour de force, c'è solo un turno infrasettimanale, ma con 18 punti in palio la volata di fine anno potrebbe delineare la griglia delle pretendenti alla A, oppure rimescolare le carte. Dopo 13 giornate l'anno scorso erano davanti nell'ordine il Brescia a 27, il Pisa 25 e il Lecce inseguiva con 24 punti. Al termine del girone nei primi tre posti c'erano le stesse squadre ma con ordine diverso. Pisa 38, inseguito da Lecce e Brescia 37. A fine anno però solo una salì in A. Cremonese e Monza erano vicine ma dietro, poi ebbero la meglio, insomma. Meglio restare agganciati, ma la stagione sarà comunque ancora lunghissima. È un calendario difficile da decifrare quello che attende il Parma a dicembre. I valori espressi fino ad ora dicono che nelle prossime sei affronterà solo una squadra che oggi staziona tra le prime otto in classifica, in zona playoff, il Brescia. Tre invece gli avversari che navigano nei bassi fondi playout, Venezia, Benevento e Modena. Calendario alla portata, quindi, per ora i crociati hanno una media punti più alta contro le prime tre. 7 i punti raccolti con Frosinone, Regina e Genoa, più di 2 a partita. La media precipita 1,5 contro le altre, quindi pronostici vietati. Si riparte dal derby di sabato contro il Modena, match dei rientri secondo molti. Vedremo chi ripartirà dal primo minuto, più Man di Bernabé e Mihaila. Sabato 3 dicembre i crociati saranno a Cagliari e non è detto che ritrovino Fabio Liverani in panchina. Le acque sono molto agitate in Sardegna, una trasferta che aprirà il ciclo più intenso. Giovedì 8 al Tardini arriverà il Benevento, lunedì 12 altra gara esterna a Brescia. Club nella bufera, il presidente Cellino ha prima annunciato, poi quasi ritrattato, la volontà di vendere. Spal e Venezia gli ultimi scogli prima del giro di Boa, che equivarrà alla sosta con relativa riapertura del mercato.
Palla in tribuna.
Insomma, questo è quello che aspetta il Parma, prospettive interessanti, siamo curiosi. Allora, questa sera non c'è Bar Sport, ci sarà Calcio Calcio giovedì, Bar Sport torna lunedì, ma io non vi ho voluto privare del piacere di ascoltare la voce di Luca Romenghi, che è il nostro primo ospite. Ciao Luca.
Ciao Alberto, troppo gentile, ti ringrazio.
Luca, allora, dal Modena ha poi una serie di partite impegnative per il Parma. È un l'abbiamo sempre detto, noi in tanti, la Serie B si decide in primavera, eccetera, eccetera. Però queste, insomma, questo è un periodo comunque, secondo me, molto importante per il campionato.
Assolutamente, la Serie B si decide ogni giornata perché i punti valgono uguali a settembre come ad aprile, per il resto sono frasi fatte e luoghi comuni. Detto questo, il Parma ha una infinata di partite gestibili, non troppo dure, non troppo semplici. È anche vero che contro squadra di basso cabotaggio quest'anno il Parma in qualche caso ha fatto fatica, quindi speriamo che non sia... il trend non sia lo stesso delle partite a Palermo o a Bolzano.
Sì, è quello veramente l'aspetto da migliorare, soprattutto quello, perché abbiamo buttato via veramente punti che insomma potevano almeno essere pareggi. Ma dopo un terzo di campionato, Luca, che idea ti sei fatto di questa Serie B?
L'ho ripetuto varie volte a Bar Sport, lo ripeto anche oggi dicendo che è un campionato sotto il livello che ci si poteva attendere, c'è blasone ma non c'è competitività, c'è competitività ma non qualità o poca qualità. Penso che il Parma in questo contesto sia la seconda squadra che ha fatto vedere cose migliori dopo il Frosinone, tenendo al netto di tutti gli infortuni, le cose che sono successe e quant'altro. Penso che l'allenatore abbia il timone ben saldo e che se riusciamo a recuperare tutti i giocatori che possiamo recuperare nelle prossime giornate, ci possiamo divertire. Non voglio aggiungere altro perché poi a Parma siamo scaramantici.
Con il Modena che partita ti aspetti? Cioè che Modena ti aspetti in campo al Tardini sabato?
Mi aspetto una squadra ostica, difficoltosa, che ultimamente ha fatto un po' fatica nelle ultime giornate, era partita male, sta finendo male o ha finito male prima della sosta, ha fatto il periodo intermedio in cui ha mostrato anche giocatori di qualità. È una squadra difficile da affrontare anche perché comunque è un derby, i derby al di là delle cose che si dicono hanno sempre un attrito, un'intensità diversa, e quindi penso che sarà una gara scomoda, ma noi non dobbiamo pensare al Modena, siamo, ripeto, la seconda squadra del campionato come forza al momento, la terza, o anzi la quarta in classifica, e non dobbiamo aver paura del Modena, ci mancherebbe.
Sì, sono assolutamente d'accordo con te. Questa nuova posizione di Vasquez, insomma, apre nuovi scenari tattici, nuove soluzioni per Pecchia. Insomma, l'hanno già detto in tanti, probabilmente forse l'hai già osservato anche tu, non ricordo bene, quindi te lo chiedo, può essere la chiave di volta per una coesistenza con Bernabé senza perdere la qualità di entrambi?
Io penso che avrebbero giocato comunque con Bernabé sano, Bernabé e Vasquez giocano entrambi, semmai i giocatori di qualità che potevano partire non dall'inizio erano altri, ma questo dà una possibilità, quella della tre quarti in più. Penso che con il Camarà visto in casa domenica, sabato, diciamo due sabati fa, il ruolo di tre quarti, se fa quel tipo di partite, per chi è meritocratico in questo, sarà di Camarà. Poi potrebbe giocare da un esterno, ma la decifrabilità della squadra di Pecchia è molto difficoltosa, nel senso che c'è molta tornazione, ci sono molti cambi, c'è una sistematicità nel non essere sistematici, nella variabilità, diciamo, e quindi difficile dare delle opinioni, anche perché dipende molto dallo stato di forma, dalla lettura delle partite. Non c'è lo sto definendo un metodo Pecchia, in realtà è un contrometodo Pecchia.
E a proposito di questo, non hai un po' l'impressione che questo periodo, dunque siamo a fine novembre, insomma Pecchia ha cominciato a lavorare i primi di luglio, però soprattutto il periodo delle partite ufficiali, quindi dai, diciamo da metà agosto in poi, questo periodo non gli stia servendo anche proprio per conoscere nel dettaglio i giocatori e la squadra che ha in mano, che può sembrare un'ovvietà detta così, mi spiego meglio, certi esperimenti, per un paio di partite aveva addirittura rinunciato a Del Prato per Koulibaly, una cosa che poi non ha più fatto. È un po' un periodo così, e questo è positivo a questo punto, perché si possono migliorare.
Il bilancio fin qua è positivo, e quindi la linea che sta adottando Pecchia è da considerarsi positiva. Qualche errore l'ha fatto, ma su 10, se prendo 10 come parametro, gli errori sono stati 2, i meriti sono stati 8, quindi il bilancio è assolutamente positivo. C'è sempre da migliorare, ma la lettura di certe partite chiuse, che sono state un po' la difficoltà del Parma di quest'anno, specialmente quando mancavano giocatori di qualità, deve essere differente, e Koulibaly al posto di Del Prato in certe partite ci può stare proprio in questo senso, per aprire le scatole dai lati.
E poi tra un po' si apre il mercato. Luca Romenghi, tu se avessi carta bianca per agire sul mercato da dirigente del Parma, cosa andresti a pescare e cosa andresti a cercare?
Guarda, un giocatore di inserimento, un esterno tattico, l'ho sempre detto, che possa fare... Adesso lo sta facendo l'esterno tattico.
Te lo aspettavi, parentesi, te lo aspettavi?
No, ma Somm è un giocatore che ha gamba, ha energia, non ha ancora l'esperienza e la qualità per poter essere decisivo. Anche con nell'ultima partita ha sbagliato un paio di gol che con una maggiore cattiveria potevano essere tali. Però è un giocatore, secondo me, di prospetto, un 2001... un giocatore molto giovane, la Serie B è difficoltosa, penso che è un giocatore che possa crescere, e se gli lasci il campo è un giocatore che a livello proprio di fisicità non è uguale nel Parma, nel senso non c'è un giocatore così fisico come Son nel Parma in assoluto.
Neanche Osterwolde?
Ma sì, siamo lì, insomma, sono loro due i giocatori fisici che ha il Parma in modo diverso.
Diciamo che forse gli sta trovando una collocazione via Som, che è stato un po' il punto interrogativo di questi due anni.
Sì, è ancora svagato nelle scelte Som, però quando può essere un po' più naif, quando non deve pensare troppo, è un giocatore che può dare una mano alla squadra, perché non è un centrocampista di lettura, non è un centrocampista di qualità, ma è un centrocampista di energia, di lotta e di passo, quindi in quel senso può essere d'aiuto.
Certo che, Luca, tu che lavori anche con i giovani nel calcio, i giovanissimi, se pensiamo che Som classe 2001, come hai ricordato, fu lanciato titolare da Liverani nell'autunno 2020, dicembre 2020, contro la Juventus. Forse da un lato diciamo sempre che in Italia i giovani non li facciamo giocare, vabbè, parlando dei giovani italiani, ma il discorso è un po' analogo in questo caso. A volte però forse si rischia un po', si rischia anche di bruciarli. E forse, ti faccio un'altra domanda, è anche questo il motivo per cui Boaichiala ancora non l'abbiamo visto mai in campo?
Ma sì, può essere quello il motivo. Io sulla teoria del bruciarli non sono propriamente d'accordo, nel senso che ci sono esempi di giocatori che, quelli forti, poi è sempre il solito discorso, quelli forti non li bruci, quelli intermedi o comunque che non possono avere un futuro ad alti livelli magari li bruci, si bruciavano da soli.
Forse dipende anche però dal livello di percorso di maturazione che può avere un giocatore.
Sicuramente bisogna calibrare le cose, questo è un dato di fatto, ma se c'è la qualità sotto, io penso a Camara, adesso è il primo che mi viene in mente, Camara l'hai buttato dentro, ha fatto vedere subito qualità, cioè nel senso non è che è un giocatore che se coltivi nel modo giusto, ha fantasia, creatività, passo, è un giocatore che poi, quindi dipende sempre da chi sei, che test hai, che tipo di giocatore vuoi diventare e anche un po' dall'allenatore che deve fare le scelte giuste, metterti nella collocazione giusta e tutte queste cose, ma comunque il som dell'ultima partita è un giocatore positivo, ma poi sta molto anche la fiducia che il ragazzo può avere, sì. E in questo Pecchi è bravissimo, ha ridato fiducia a Inglese, ha dato fiducia a Som, sta ridando un po' di fiducia a Tutino, insomma nella sua metodologia sta facendo grandi cose, quindi il mercato, tornando all'argomento principale, penso che sarà di secondissimo piano del Parma, anche perché se dai fiducia ai giocatori poi a prendere tre giocatori a gennaio, evidentemente sconfessi un po' una linea.
Sì, bisogna più che altro incrociare le dita per quanto riguarda gli infortuni, ma quello che dici insomma su Pecchia è assolutamente, lo testimoniano anche i giocatori, al di là di poi quelle che sono un po' le dichiarazioni un po' classiche, però insomma traspare anche una certa sincerità nell'elogiare il tecnico, sì, per quello che sta facendo sul gruppo.
Sì, ha tenuto sulla corda tutti, li ha tenuti tutti sulla corda in modo positivo. Quanti giocatori con cambi sistematici al 45esimo minuto sarebbero ancora sulla barca a livello emotivo? Pochi. In realtà è capitato e diventa una scelta, quindi evidentemente c'è una spiegazione anche razionale alle spalle che viene data durante la settimana, in cui i giocatori riescono a rivedersi, a crederci, insomma.
Luca Romenghi, parlando di mondiali, allora in campo Inghilterra e Iran ancora sullo 0-0, che torneo ti aspetti, visto che di fatto è appena iniziato, e insomma dici un po' chi sono le tue favorite?
Allora, mi aspetto un torneo atipico perché è incastonato dentro a dei campionati con giocatori che hanno tirato indietro la gamba in qualche caso, con altri che si sono fatti male, i valori sono stati già cambiati dagli infortuni, ma questo è nell'ordine delle cose. Ho sentito Mancini parlare di Argentina, l'Argentina vista con l'Italia è una squadra forte, ha sempre avuto il problema dell'ultimo step l'Argentina negli ultimi mondiali. Potrebbe essere un nome credibile, una performance molto forte, certo che senza Benzema perde qualcosa, anzi perde molto, sì. La Francia.
Sì. Luca, ieri partita inaugurale alle 17 ore italiana e poi amichevole dell'Italia contro l'Austria, una situazione sì, ma veramente una situazione di una così surreale, veramente tristissima.
Evitatecela,
davvero, assolutamente era evitabile, secondo me, comunque sì. Giocatori già con la testa
un
in
po'
vacanza.
Di vacanze, un po' di sane vacanze e poi si torna a fare quello che si deve fare durante la settimana con gli allenamenti. Assolutamente. Sono scelte, poi ognuno insomma,
sì, non fanno testo queste amichevoli. Però le prospettive degli azzurri, secondo te, nel breve termine, ovviamente, non ti chiedo di farmi un discorso sui massimi sistemi del calcio che guardi all'Italia fra 20 anni, ma nel breve termine, cioè nel giro di un quadriennio, in base a quelli che sono i giovani oggi, i giocatori e tutto quanto, come la vedi?
Allora, la vedo non male. Nel senso che le squadre mediamente sono forti quando hanno centrocampi forti. L'Italia in mezzo al campo ha qualità e ne ha anche e anche livello, secondo me, perché l'altra sera per esempio giocavano Tonali e Verratti, che sono due grandi centrocampisti, ai Barella e Jorginho ancora, e davanti sei carente perché ultimamente la squadra italiana ha fatto molta fatica a tirare fuori delle punte. Certo, se avessi Zaniolo e Chiesa al loro livello, col grande punto interrogativo degli infortuni che hanno patito, e una punta che potrebbe essere Raspadori col calcio di Mancini, che quello più brillante di Mancini di calcio è stato quello iniziale quando ha giocato senza punte, anche perché Immobile non è capace di giocare il calcio che Mancini vuole. Belotti non ne parliamo, quindi Raspadori, Chiesa, Zaniolo davanti, Barella, Tonali, Verratti in mezzo al campo, e poi qualcosa sta uscendo dietro, anche se dietro mi sembra al momento il reparto, toglici Di Lorenzo, che è un giocatore di affidabilità, dietro qualcosa manca, perché la generazione precedente era difficilmente raggiungibile.
Sì, paradossalmente manchiamo proprio lì, Luca Romei, dove siamo sempre stati forti sulla difesa. Poi mi piacerebbe comunque vedere l'Italia in un torneo, perché poi il nostro problema sono le qualificazioni. Poi quando arriva una certa alchimia, esatto, soprattutto quando ci sono le partite eliminazione dirette, siamo un cagnaccio per tutti.
Non so se si può dire sfiga, ma ormai l'ho detto, diciamo che le qualificazioni mondiali con due rigori sbagliati, difensore della Macedonia protesi in tuffo una cinquantina di volte su conclusioni nostre, cioè diciamo che è andato tutto storto, diciamo così. Poi te la vai a cercare, quindi quando te la vai a cercare poi capitano ogni tanto.
Sì, assolutamente. Luca, ti ringrazio, ti ritroviamo lunedì sera a Bar Sport.
Assolutamente, seguiteci tutti naturalmente, grazie.
Ciao Luca Romenghi. Allora, qualche messaggio per andare in pubblicità. Ampo 60 dice: finalmente torna palla in tribuna la settimana della partita del Parma. Siamo curiosi di vedere con il ritorno degli infortunati la formazione di sabato e anche se avremo stabilità. Siamo molto curiosi, dipende anche poi da quali siano le condizioni dei vari giocatori. Non so quanti Pecchia ne rischierà dall'inizio, però finalmente insomma avremo una rosa molto simile a quella sulla quale avevamo stilato tutti quei campetti, no? Quel gioco che piace fare a tutti noi addetti ai lavori e ai tifosi, il campetto della formazione tipo. Beh, adesso insomma possiamo farlo, perché veniamo da un mese in cui hanno giocato quelle che sulla carta erano seconde scelte, poi hanno fatto benissimo, seconde scelte per noi, non per Pecchia, l'abbiamo capito. Allora, aggiornamento su Inghilterra e Iran 0-0, ma Luca, che ci scrive al 333-9200-170, ci segnala che l'Iran non ha cantato, i giocatori non hanno cantato l'inno. Beh, insomma, è un gesto di protesta, l'hanno detto, verso tutto quello che sta succedendo nel loro paese, quindi la squadra si è anche coraggiosa, molto coraggiosamente schierata. Sì, Andrea, è vero, ci puntualizza che la FIGC aveva chiesto alla RAI di giocare di sabato l'amichevole fra Austria-Italia, ma la RAI ha detto di no per non spostare Ballando con le Stelle. È vero, assolutamente, ma se Ballando con le Stelle fa più audience della nazionale in questo momento, dobbiamo farci qualche domanda. Non si sentiva il bisogno, onestamente, di questa amichevole, però sono logiche così. E tant'è, vabbè, dimentichiamola, veramente una partitaccia assurda. E oggi ci sono tre partite dei mondiali, ma sì, meglio pensare a quelle. Noi insomma tornerà il nostro momento, via, dopo i mondiali poi torneranno le qualificazioni e ci sarà insomma da parlare di nazionale e da giocare partite più importanti. Per il momento andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui, che abbiamo tanto tanto altro di cui parlare.
Palla in tribuna.
Qui c'è aria, cieli e un luogo tutto da scoprire. Qui trovi il tuo shopping a prezzi imperdibili in grandi spazi da vivere. Segui la linea verde che dà colore alla tua giornata e lasciati ispirare per i tuoi acquisti. Fidenza Shopping Park, dedicato a chi ama l'ambiente.
Renault. Pannofino, sospendiamo le riprese.
Un vero attore non si ferma davanti a niente. L'importante è essere ben equipaggiati, proprio come la mia auto.
Per prenderci cura della tua auto, facciamo tutto a regola d'arte. Fino a gennaio hai il door-to-door valet service e check-up compresi nel prezzo, con l'acquisto di 4 pneumatici invernali e barre tetto. Info, condizioni ed esclusioni in sede e su Renault.it. Chi meglio di Renault sa prendersi cura della tua Renault?
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A, a Fidenza in via Corradini 1.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, subito un messaggio di Daniele al 333 920 170. Scrive: salvo lunghi infortuni, non vedo la necessità di andare sul mercato. Anche le seconde linee hanno dimostrato di essere competitive in situazioni di emergenza. Mi auguro altresì di non perdere qualche pezzo pregiato. Allora, di mercato adesso parliamo anche, e di tutto quello che riguarda il Parma, con Marco Bernardini, Gazzetta di Parma. Ciao Marco, ben ritrovato.
Ciao, buon pomeriggio a te Alberto e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Marco, qual è la tua idea? Luca Romenghi ha detto quello del Parma sarà un mercato di bassissimo profilo perché non ci sono particolari necessità e perché comunque Pecchia sta facendo un determinato lavoro sul gruppo. Questo radioascoltatore dice più o meno lo stesso, tu sei allineato con questa opinione?
Condivido il pensiero di Luca guardando innanzitutto la classifica e come le cosiddette, passami in termine, seconde linee hanno risposto, diciamo, nel momento di massime emergenze, anche guardando un po' lo storico delle ultime stagioni del Parma, che a essere onesti negli ultimi anni a gennaio non ha mai fatto delle grandissime rivoluzioni, anche quando magari la classifica l'avrebbe fatto presupporre, perché ricordiamo 2 anni fa in Serie A fece un mercato, possiamo dirlo, normale, quello che portò i vari Pellè, Dirze, Conti e Bani, che in realtà poi non lasciarono un grosso impatto e non diede un grosso contributo alla causa crociata, e anche lo scorso anno quando la situazione era molto più complicata di questa, non tanto in termini di punti quanto forse più di posizione in classifica, effettivamente il Parma, se ti ricordi, si limitò allo stesso necessario e poi, l'impatto dei neoacquisti negli ultimi 5 mesi del campionato fu pressoché, ahimè, nullo.
In effetti hai ricordato un po' gli acquisti dell'anno della retrocessione, hai ricordato quelli dell'anno scorso, cito Pandev, Simi su tutti.
Simi,
beh, sì, forse
allora, cazzata proprio per fare l'emblema più eclatante, Costa,
clamoroso,
cazzata,
sì, clamoroso.
Sì, direi che impatto zero, ecco, il Parma sostanzialmente andò avanti con gli stessi giocatori che aveva già in estate, cambiando modulo, cambiando qualche interprete, ci fu anche, bisogna ammetterlo, una miriade di infortuni, non seconda però a quella che ha colpito Pecchia nelle ultime settimane, quindi non mi aspetto tantissimo, forse ti direi la famosa ricerca di un esterno offensivo in più, mettiamo dentro magari un giocatore che sappia saltare l'uomo, un giocatore magari poco impiegato nella sua squadra. Io ti dico un nome, magari sogniamo troppo in grande, ma uno Zerbin del Napoli, se il Napoli aprisse all'ipotesi di un prestito, potrebbe fare comodo, ecco, anche se effettivamente Spalletti l'ho impiegato forse più di quanto era lecito preventivarlo all'inizio della stagione.
Roberto ci dice, molto attento, 2 anni fa prese anche Mann, sì, e fu una delusione, cioè perlomeno se qualcuno pensava che Mann, arrivato così, calato così dal nulla, cioè dalla Romania dal nulla nel campionato italiano, potesse salvare il Parma, era un illuso, infatti.
Guarda,
non...
Siamo onesti, Alberto, quest'anno se arriva della gente di quel calibro deve essere già pronta a essere all'uso nel campionato italiano, ecco, quindi è impensabile fare quel genere di investimento, a maggior ragione guardando all'estero, perché è evidente che il Parma, se interviene sul mercato, ha bisogno di giocatori pronti, navigati utilizzabili fin da subito, altrimenti io credo che sia più corretto che resti così com'è.
Sì, ora che si inseriscono è già finito il campionato. Rino dice, lui va controcorrente, io vorrei 2 centrocampisti, una punta e, mi voglio rovinare, un'ala d'attacco. Beh, sull'ala eri d'accordo anche te, Marco?
Sì, assolutamente. Guarda, sul discorso del centrocampista in più, tutto ruota attorno alla posizione di Franco Vázquez, perché insomma è diventato un po' l'argomento delle ultime settimane. Bisognerà capire quando sarà pienamente arruolabile anche Bernabei, che comunque ha già giocato uno spezzone prima della sosta col Cittadella, e come verranno utilizzati i 2 giocatori di maggior qualità del centrocampo crociato. Ecco, se Vázquez dovesse essere stabilmente impiegato in quella zona, al suo fianco uno tra Estevez e Juric potrebbe bastare. Tanto per intenderci, è uscito il nome di Castagnetti negli ultimi giorni, ma io penso che è un giocatore che è molto legato anche a Parma, ricordiamo i suoi esordi ai Crociati Noceto, un ragazzo di Montecchio che insomma ha fatto, sì, abita tutta la Parma, quindi direi un giocatore che potrebbe fare comodo, e Pecchia conosce già bene perché l'ha avuto lo scorso anno nella fantastica cavalcata tra le file dei Grigio Rossi, poi promossi in Serie A, però è chiaro che ad oggi Estevez e Juric accanto a Vázquez danno, penso, più che ampie garanzie. Ecco, quindi prendere un giocatore come Castagnetti e poi relegarlo in panchina, credo che per lui forse convenga più restare alla Cremonese.
Intanto abbiamo il gol dell'Inghilterra con Bellingham, 1-0 sull'Iran, insomma dovrebbe essere una partita non troppo complicata per l'Inghilterra. Marco Bernardini, lo chiedo anche a te, tua favorita per il Mondiale?
Guarda, non mi nascondo, siccome ho anche scommesso, gioco la Spagna perché è una squadra giovane che mi piace e che può sovvertire i pronostici, non è chiaramente la favorita principale, però ha un gruppo che potrebbe anche arrivare fino in fondo.
È vero, poi non se ne è parlato troppo.
No, ma mi piace, un po' da underdog, una squadra che chiaramente ha chiuso da qualche anno, ma è un ciclo, però ne sta aprendo un altro dei giovani molto molto interessanti, non so se già quest'anno o tra 4 anni, ma credo che prima o poi riusciranno a tornare sul tetto del mondo.
Marco Bernardini, prima di salutarti dobbiamo tornare a... un radioascoltatore mi segnala che Bellingham è un 2003, questo è Alberto, clamoroso, cioè giovanissimo, veramente complimenti a lui. Però tornando al Parma, perché un radioascoltatore mi fa una domanda difficile, quindi proviamo a rispondere insieme. Dice, quali acquisti di gennaio sono stati decisivi negli ultimi 30 anni del Parma? Io ne ricordo pochi, Stanić e Giuseppe Rossi. Voi?
Questo.
Ah, e lui dice anche il calciomercato di Serie C di qualche anno fa, è
sì,
vero?
Sì, guarda, lì non riesco a trovarti magari un protagonista principe, perché possiamo dire che forse Jacoponi è rimasto più nel cuore dei tifosi di altri, ma il contributo diedero anche i vari Frattali, Di Cesare, per certi versi anche Simone Edera, che poi nei playoff si rivelò decisivo in un paio di circostanze, però sicuramente un Parma che a gennaio non ha mai fatto delle grossi movimenti, sicuramente Giuseppe Rossi contribuì assieme all'arrivo di Ranieri in panchina a quella salvezza miracolosa nel 2007, di altri grossi arrivi non ne ricordo quello di Cristiano Lucarelli, che però non portò i risultati sperati nella stagione successiva, anzi poi insomma ci fu anche la retrocessione a fine anno, però di altri grossi innesti non ne ricordo, qualcuno che magari resta nel cuore, posso dirti anche magari un Nocerino, però quella è una stagione che purtroppo a Parma ricordiamo per ben altri motivi.
È vero, anche sì, ma sì, la stagione del fallimento quasi non fa testo, però arrivò Varela, insomma aveva fatto
Varela, Rodriguez. Ricordiamo il Seboia, sì, Rodriguez. Che durò 5 partite. sì,
che parentesi curiosa quella del Seboia Rodriguez, davvero incredibile, che storia. Beh, insomma, meno male che si è allontanata negli anni. A livello di partenze invece ci chiede Marco Bernardini, secondo te si muoverà qualcosa?
Allora, guarda, la sensazione è che quando recupereranno Cobaut e Romagnoli in difesa, lì effettivamente ci sia parecchia abbondanza, soprattutto nel reparto difensori centrali, quindi io credo che sia anche lecito magari mandare far maturare in prestito un Balog che in nazionale, in Under 21, è praticamente un punto fisso, anche capitano, ha segnato anche su rigore nell'ultima partita con l'Azerbaigian, e penso che magari possa per lui aprirsi le porte magari di un prestito. Ecco, sul resto faccio un pochino fatica, perché comunque mi sembra che in tutti gli altri reparti la coperta finora sia stata abbastanza corta, quindi in assenza di determinate garanzie da parte di certi giocatori, quando torneranno abili e rollabili, penso che sia difficile pensare a una soluzione in prestito. Ti avrei detto magari Benedicia fino a qualche settimana fa, però penso che comunque Pecchi in qualche modo lo voglia recuperare, sta insistendo su questa posizione di esterno, e mi aspetto che a breve possa tornare utilizzabile anche Charpentier, perché è indubbio che Charpentier sia un giocatore dal quale il Parma si aspetta tanto.
Marco, scusa, un'ultimissima domanda. Sembra vietata la parola Serie A in casa Parma. È scaramanzia o cosa?
Guarda, penso semplicemente volontà di vivere giorno dopo giorno senza col rischio di bruciarsi, come magari è stato fatto in passato, e preferisco più questa politica, chiamiamola, dei piccoli passi, degli obiettivi nel breve termine, senza fare troppi voli pindarici, perché insomma la piazza di Parma viene veramente da due stagioni sportivamente parlando drammatiche, e quindi meglio una parola sarà in meno e un qualche risultato in più sul campo, come sta avvenendo quest'anno.
A cominciare dal derby col Modena, un tuo, non ti lascio più Marco, un tuo ricordo personale, il primo che ti viene in mente di un derby col Modena?
Derby col Modena, ho in mente il gol di Adriano al Tardini, che si trascinò dietro praticamente mezza difesa del Modena, e una partita tra l'altro che poi credo finì 1-1, poi Modena riuscì ad agguantarla, credo su rinvio del portiere, comunque fece un gol pazzesco, un periodo che Adriano fosse uno dei momenti migliori, non credo la carriera, perché poi anche all'Inter si riuscì a ripetere perlomeno i primi anni, però era veramente partito bene, la famosa stagione che poi ci fu l'infortunio, adesso non so se finì 1-1 o fosse 3-0 per il Parma, non ricordo.
Ma credo che avessimo vinto, quella credo che l'avessimo vinta.
Quella avessimo vinto, se ti ricordi fece un gol impressionante,
sì,
perché
sì,
prese palla, si trascinò, forse Cevoli o Maier, non ricordo chi era il difensore del Modena, costretto quasi ad aggrapparsi a lui, e poi fulminò in diagonale Ballotta, ex di turno, e fu veramente forse quello uno dei ricordi proprio più nitidi in Curva Nord, penso fosse una partita giocata forse il sabato sera, e mi ricordo proprio bene quella rete dell'imperatore.
Eh sì, assolutamente, grazie mille anche per questi ricordi a Marco Bernardini. Ciao Marco, a presto.
Grazie a te, buon lavoro.
Insomma, derby col Modena, sì, me la ricordo bene anch'io quella partita, poi ce ne sono altre, quelle più giovani ricorderanno, giovanissimi insomma, quella col gol di Giorgino dopo il derby con la Reggiana che si ripeté. Rino dice, ma se in ogni partita si fanno male in due e stanno fuori mesi, ci vogliono rincalzi pronti e validi. Rino, da un lato sono con te, dall'altro dico anche che non si possono avere però 45 giocatori in rosa, insomma bisogna sperare che il peggio sia passato sugli infortuni. È un po' un atto di fede quasi ingiustificato, perché visto quello che è successo l'anno scorso, però insomma dobbiamo anche sperare un po' in questo. Poi tutto sommato, cioè, per la condizione di emergenza in cui ha giocato il Parma nell'ultimo mese e mezzo due, i punti comunque sono arrivati, peccato per un paio di scivoloni più che evitabili, però insomma questa squadra per me non l'ha mai messa sotto veramente nessuno, non l'ha messa sotto la Ternana, per citare le squadre che l'hanno battuta, non l'ha messa sotto il Sudtirolo, non l'ha messa sotto il Palermo, hanno vinto per episodi, la Ternana l'avevamo messa sotto noi per un'ora abbondante, poi vabbè, è successo quello che è successo. Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo un ospite col quale parliamo di Modena, mondiali, nazionali di calcio, tutto quanto, fra poco.
Palla in tribuna. A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta e diamo subito il benvenuto, anzi il ben ritrovato a Lorenzo Longhi, giornalista modenese freelance che è super sul pezzo per quanto riguarda i mondiali e non solo. Ciao Lorenzo.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora, no, perché tu ti starai, ti abbiamo distratto dal mondiale, ma probabilmente adesso c'è, dovrebbe
sì,
esserci
dal terzo gol dell'Inghilterra contro l'Iran, esatto.
Ah, ecco, siamo sì, ero rimasto
sono sul pezzo, ti confermo che sono sul pezzo, l'Inghilterra sta battendo 3-0 l'Iran.
Io ero rimasto, pensa, sull'1-0, poi ho visto, sì, il 2-0 di Sacca e adesso mi dici tu 3-0, quindi vedi,
esatto,
siamo in direttissima, assolutamente, tra un po' ci sarà anche insomma l'intervallo, mi sembra che non ci siano grosse sorprese tra prima partita e seconda, quindi
in realtà nessuna, tenuto presente che almeno a livello puramente teorico quella di ieri tra Ecuador e Qatar poteva essere considerata una partita più o meno contendibile.
Sì,
quella
sì.
Di oggi in realtà poi non l'è stata, non l'è quella stata. Di oggi non è così neanche dal punto di vista di quello che si sarebbe potuti aspettare, e in effetti si sta vedendo, è una partita che deve ancora, nella quale deve ancora finire il primo tempo, ma non è estradata di più, insomma è già finita sostanzialmente.
Tu hai una divertentissima rubrica su moumag.com, come fosse Altani, me la sto leggendo in questi giorni. La cosa che ti ha fatto più, la cosa che ti ha divertito più di più, sulla quale hai scritto, cioè, ma divertito nel senso di assurdità, qual è stata?
Beh, di assurdità ce ne sono state tante. Allora, come fosse Altani, che riprende naturalmente una gag di Amici miei, qui ci tengo un po' come faceva Fricantoni negli Schiantos, le parole sono mie, nel senso che il titolo della rubrica è stata proprio un'illuminazione, abbiamo deciso di chiamarla così apposta. Tra le tante fesserie che si stanno leggendo e sentendo in questi mondiali, io credo che già la conferenza stampa di Infantino della vigilia abbia raggiunto delle vette difficilmente avvicinabili. Detto ciò, se ne sono sentite tantissime. Ieri nel corso della cerimonia di apertura sentire Adani rivolgersi con un boss ad Altani, che è l'emiro del Qatar, fa un pochino sorridere anche questo. Devo dire, in realtà siamo solo agli inizi, ma questo è già un mondiale che darà molto da scrivere, peraltro un mondiale che ha dato molto da scrivere anche in precedenza, naturalmente per tutte le condizioni che hanno portato e all'assegnazione e adesso a giocarlo. Proprio in quella zona, in questo periodo, ragione per cui sì, è un mondiale in realtà molto più interessante di quanto ci si sarebbe potuto immaginare, ma proprio perché è un mondiale in qualche modo unico, molto particolare, nel quale tutti hanno diritto di parola, ma meno parlano meglio è.
Ma Lorenzo Longhi, abbiamo visto anche Pirlo, testimonial di Visit Qatar, ma insomma questi mondiali sembrano confermare un po', insomma, la vecchia teoria che tutto si può comprare con il denaro?
Questo indiscutibilmente, ma del resto la scelta della FIFA, che nel 2010 assegnò il mondiale del 2018 alla Russia e quello del 2022 in Qatar in sessione unica, lo dimostra e lo spiega. In realtà li comprò il Qatar come li comprò la Russia e ci si trova in questa condizione. Vedere, tu citavi lo spot di Pirlo per Visit Qatar, e qui in Italia fa decisamente male, insomma, vedere una sponsorizzazione del genere, uno spot del genere, nel quale sì, d'accordo, il Qatar si segnala come futura meta turistica ovviamente per chi ha la possibilità di andarci, perché costa tutto tanto in Qatar anche in questi mondiali, ecco, dimostra effettivamente quello, ma il Qatar è un paese della ricchezza giovane, però un paese della ricchezza senza fondi, ragione per cui pur avendo solo anche pochissimi cittadini effettivamente. Gli originari del Qatar sono 300.000 persone, la cittadinanza ce l'hanno poco più di 1 milione di persone, ma molti sono stranieri che sono stati naturalizzati. Insomma, teniamo presente che stiamo giocando mondiali in una regione che più o meno è grande quanto l'Abruzzo.
Sì.
E per quanto questo possa fare ridere, in realtà è esattamente quello che succede. In Qatar si gioca in 5 città, ma le 5 città sono sostanzialmente, e 8 stadi, sono sostanzialmente 2 città, perché una sono diverse città all'interno dell'area metropolitana di Doha. Quindi stiamo parlando chiaramente di qualcosa che non ha precedenti e probabilmente non avrà neanche futuro, perché se si riflette che nel 2026 il mondiale sarà in Stati Uniti, Messico e Canada, direttrice nord-sud sono 4.500 km, est-ovest sono circa 3.000, ecco, qui siamo 670 nord-sud e i 5 est-ovest, quindi possiamo capire un po' la differenza.
Ma infatti quello che mi chiedo io e che chiedo a te, ma alla fine questa maxi operazione del Qatar, maxi operazione promozionale, poi ma lascia però dei benefici positivi al Qatar, o alla fine mi sembra che stia catalizzando invece l'attenzione sui fatti, sulle negatività poi del Qatar?
Credo che tu abbia azzeccato quello che è uno dei principali punti di discussione, perché i mondiali chiaramente lasciano un'eredità di immagine notevolissima per chi li ospita, e Qatar in questo momento vuole mostrare di essere un paese in qualche modo accogliente, un paese effettivamente ricco, poi sull'accoglienza potremmo discutere, però insomma quello sta tentando di dimostrare. Però si sono accesi i riflettori anche su tutta una serie di magagne la cui immagine chiaramente diventa difficile da ricostruire, e parlo ovviamente dei 6.500 morti che un'inchiesta del Guardian e i report di Amnesty International nei mesi scorsi hanno certificato sostanzialmente esserci stati nei cantieri per le costruzioni che riguardavano il mondiale, quindi per tutto ciò che sì. È accaduto a Doha e nei dintorni durante il mondiale. Parliamo ovviamente delle limitazioni della libertà, insomma noi siamo abituati a un concetto di democrazia occidentale, il Qatar è un paese autocratico, nel quale peraltro c'è una certa soglia di diritti abbastanza diversa da quella che conosciamo noi, quindi tutte queste cose quando c'è un mondiale vengono a galla. E qui l'immagine non è chiaramente di alto livello, non è strepitosa. Non vorrei dire che se ne stiano un po' pentendo, perché sicuramente non è così, però è evidente che se uno magari avesse pensato all'inizio, no, se è tutta pubblicità positiva, no, la realtà non è questa. La realtà non è questa neanche per Qatar 2022.
Tra l'altro, insomma, adesso è stato anche vietato, notizia proprio delle ultime ore, o meglio, vietato, sarebbero stati sanzionati con un'ammonizione, se ho ben capito, quei capitani che volevano mettere al braccio la fascia appunto da capitano con i colori dell'arcobaleno per tutto, insomma, sensibilizzare, insomma, ecco, su tutta una serie di diritti. Anche qui è arrivato lo stop deciso dalla FIFA, insomma, la FIFA era prevedibile
Era la campagna One Love, però anche qua dimostra un aspetto, che forse la FIFA non è così forte come pensavo di essere, perché poi questa campagna nella quale si dice sì, seguiremo i diritti e tutto quello che si è detto effettivamente nelle settimane scorse, poi dopo viene ritirato in questo modo. Oggi Harry Kane è entrato in campo con una fascia nera, normalissima, con una dicitura che non ricordo francamente, comunque della FIFA, penso no discrimination, una roba del genere, però voglio dire, rispetto a quella di impatto che si era detta prima, beh, forse dimostra che la FIFA ha tutto questo potere rispetto al comitato organizzatore centrale, non ce l'ha. E che se la spiegazione è che il giocatore che la porta viene ammonito, beh, scusate, però barattare una campagna sui diritti per un'ammonizione mi sembra francamente abbastanza banale, poco, mi sembra poco normale, se il discorso è questo. C'è qualcosa che tocca.
Dovrebbero esserci state poi delle pressioni delle federazioni sui giocatori, insomma, ma tant'è, comunque anche in questo caso vedi che alla fine se ne parla più così forse che non se l'avessero portata al braccio. Tra l'altro una battuta, visto che adesso l'arrampicata sportiva è disciplina olimpica, beh, Infantino ci faccia un pensiero, perché come si è arrampicato lui sugli specchi nel discorso che tu citavi, insomma, ne ho visti pochi, effettivamente.
Ma sì, Infantino tra l'altro ha questo preso di tirare fuori delle cose, di buttare tutte nell'unico calderone nel quale magari se ha certe dosi di realtà e di verità le butta tutte in cacciara. La realtà è che Infantino 4 giorni fa era G20, Quindi se mi si fa, se fa questo discorso in Qatar successivamente parlando di ipocrisia, sì, è vero, l'ipocrisia su questo mondiale c'è, è enorme, però a questo punto parla di ipocrisia anche al G20, perché mi sembra che con la guerra in Russia, per esempio, quante sono le nazioni che hanno aumentato l'importazione del gas naturale liquefatto dal Qatar, per esempio, no? Quindi
Certo.
L'ipocrisia ha un senso, una direzione da una parte, non ce l'ha dall'altra. Quindi Infantino, quando fa il suo discorso, che ovviamente è stato molto studiato, e del resto è un discorso fatto in casa del Qatar, è stato fatto dopo, quindi non è che si potesse aspettare francamente altro. Però qui stiamo parlando del capo di un'istituzione come la FIFA, che alla fine è un attore politico, perché la FIFA ed è un attore politico in un campo nel quale l'ipocrisia molto spesso è anche funzionale al raggiungimento di certi obiettivi. Purtroppo è inutile che ce la raccontiamo, però la FIFA è questo. La FIFA è questo, il mondo del calcio attuale, il calcio diritto ovviamente è questo, e quando si sentono le dichiarazioni dei personaggi apicali di certe federazioni, beh, insomma, si capisce che effettivamente il calcio di oggi è qualcosa di molto diverso, che ha di base una concezione di business che travalica francamente qualsiasi altra ipotesi che travalica il pallone, mettiamola così.
Assolutamente così, Lorenzo Longhi. E poi c'è comunque il calcio giocato. Allora, l'abbiamo detto, 3-0 dell'Inghilterra sull'Iran, credo sia in corso l'intervallo. Chi è la tua favorita per questo mondiale?
La mia favorita è il Brasile, sarebbe stata la Francia, non avesse perso tutti i giocatori che ha perso, da Kanté, Pogba prima del mondiale a Benzema recentemente. Ti dico il Brasile perché è una squadra molto bella, che a me piace molto, è una squadra piuttosto ambiziosa, anche sufficientemente spregiudicata. Questo Tite, il commissario tecnico, è un commissario tecnico di alto valore, e credo che possa dire la propria in maniera significativa. Tra l'altro, una nazionale sudamericana non vince il mondiale dal 2002. Ora, questo non significa niente, perché evidentemente è anche chiaro che poi a livello globale il focus del calcio di lì si era portato effettivamente in Europa, e questo è vero, si è visto anche negli ultimi 20 anni di mondiali. Però c'è da tenere in considerazione che insomma, c'è una squadra come il Brasile che è una squadra forte, anche l'Argentina non è affatto male, credo che se la possano giocare le sudamericane, diciamo, in questo aspetto. Però ti dirò, visto che siamo sul pezzo, che non è ancora finito il primo tempo, perché ci sono 14 minuti di recupero,
c'era stato
un infortunio del portiere, esatto, molto lungo.
Allora, Lorenzo Longhi, prima di lasciarti alla partita, tu sei di Modena, dici un po' che aria tira in casa Modena in vista del derby di sabato.
Beh, l'aria che tira qui è un'aria, insomma, tutto sommato, nella quale ci si rende conto di trovarsi di fronte a tre partite piuttosto importanti. Modena adesso davanti a due derby, appunto, hai detto quello con il Parma, successivamente la trasferta in casa della SPAL, e poi avrà la partita, tornerà al Braglia l'8 di dicembre contro Venezia. Modena ha 14 punti nelle zone basse della classifica, credo che però sia una squadra che non avrà grande fatica, non farà grande fatica a salvarsi. È una squadra da prendere con le molle, che sa quello che fa in campo a tutti gli effetti, resta comunque una neopromossa, ragione per cui è evidente che il Parma non potrà che essere favorito nel derby. Tuttavia, se il Parma andrà in campo pensando di trovarsi di fronte a una squadra destinata ad essere Karen da macello, potrebbe trovare discrete difficoltà.
Certo, assolutamente. Lorenzo Longhi, ti ringraziamo, è sempre un piacere, e ci risentiamo assolutamente prima della fine dei mondiali. Ciao Lorenzo, grazie.
Molto volentieri, grazie a voi, alla prossima.
Grazie mille a Lorenzo Longhi per tutto questo excursus interessantissimo sui mondiali e non solo. Allora, prima di chiudere, un paio di messaggi. Andrea giustamente ci ricorda l'apporto positivo per quanto riguarda i mercati invernali del Parma di Kuzka nel 2019 e anche nel 2020 di Kurtic. Non so se Kurtic arrivò in realtà così, in maniera così positiva, però sicuramente Kuzka, questo assolutamente sì. Sottoscrivo. Rino dice: dei mondiali non mi importa niente, mi interessa solo del Parma. Beh, direi che questo è lo spirito giusto del tifoso crociato. 3-0 Inghilterra-Iran, e su questo chiudiamo la nostra prima puntata settimanale di Palla in Tribuna. Grazie a Simonetta Collini regia. Palla in Tribuna ovviamente torna domani, sempre qui su Radio Parma, poco dopo le 14. Buon proseguimento di giornata.